York è ormai da molti anni su posizioni più restrittive rispetto al resto degli Stati Uniti. Se guardiamo il contenuto di queste norme, sono quelle che da un punto di vista europeo definiremo di buonsenso, perché evidentemente c'è una differenza tra il possesso di armi da difesa personale, delle pistole, e le armi d'assalto con caricatori ad alta capacità, che a noi sembrano difficili da giustificare. Diciamo che la decisione di New York non sorprende, ecco, né rispetto alla tradizione dello Stato, che da almeno 20 anni è su una strada di restrizione del possesso di armi, né in termini di contenuti, perché è stato fatto un provvedimento a armi che il cittadino non ha nessun bisogno di possedere.
La proposta del presidente Barack Obama, restrittiva, incontra il no della cosiddetta lobby delle armi, che annuncia battaglia in Parlamento. In America c'è consapevolezza di voler cambiare qualcosa che è stato così fino adesso, oppure si sta ragionando sulla scia emotiva di quanto accaduto a Newtown?
L'emozione, lo shock di Newtown gioca un ruolo importante. Sotto altri aspetti si tratta in realtà di un ritorno al passato. Ricordiamoci che fino al 2004 era in vigore una limitazione sulle armi d'assalto, che è scaduto il termine, non è stata rinnovata. Le limitazioni c'erano e in larga parte si tratterebbe di ripristinarle. Da un punto di vista politico, la difficoltà che incontra il presidente Obama è quella di un presidente che non ha la maggioranza parlamentare. Il Partito Democratico, tendenzialmente più favorevole a una qualche forma di controllo, alla maggioranza solo in Senato, mentre la Camera è repubblicana e 2/3 dei deputati nel complesso ha ricevuto l'endorsement, l'approvazione massima, il voto A, dalla National Rifle Association, quindi dall'associazione lobby dei proprietari di armi. Questo ci fa capire che, quale che siano le limitazioni che Obama intende proporre al Paese, la difficoltà sarà farli approvare soprattutto dalla Camera. Se passano alla Camera, il Senato non avrà alcun problema a ratificarli. Tant'è che sui giornali americani si specula sul fatto che il Presidente possa sottoporre il disegno di legge prima al Senato, dove incontrerebbe minori difficoltà, in modo da mettere la Camera spalle al muro, di mettere i repubblicani nel ruolo dei cattivi. Anche perché il Presidente sa bene che nei sondaggi una maggioranza, sia pur non enorme, dei cittadini dopo Newtown è favorevole a restrizioni.
Secondo alcuni osservatori, questa azione diretta di Obama in un certo qual modo andrebbe a comprimere un congresso già indebolito.
Indubbiamente negli Stati Uniti la tendenza degli ultimi 15 anni è quella di una cattiva immagine della politica, per motivi diversi, ma insomma con risultati sostanzialmente non diversi a quelli che vediamo anche noi in Italia. Quindi il tentativo di caratterizzare soprattutto la Camera come forza contraria agli interessi profondi del Paese è una strategia che potrebbe funzionare, e se funzionasse darebbe ad Obama una carta in più per il resto del suo mandato. Attualmente tutti i provvedimenti più ampi, più riformatori, più innovatori di Obama si scontrano con una Camera sostanzialmente contraria.
Per capire il volto del popolo statunitense, la domanda per un europeo può essere: come sia possibile che armi d'assalto siano vendibili, comprabili, cedibili?
C'è un emendamento alla Costituzione che tutela il diritto di possedere e portare armi. Questo è un emendamento nato subito dopo la ratifica, quindi alla fine del Settecento, ed era legato al fatto che i coloni americani erano contrari agli eserciti permanenti. Avendo visto un esercito, quello del re inglese, come oppressore, non volevano che la nuova Repubblica potesse dotarsi di un esercito come polizia interna. E quindi la soluzione è la milizia. Saremo noi pronti a intervenire a difendere la libertà e l'indipendenza se ce ne fosse bisogno. È evidente a tutti che negli ultimi 220 anni lo scenario è profondamente cambiato. E quindi questa tutela costituzionale del diritto di portare armi, per quanto faccia parte della storia stessa della nazione, deve necessariamente essere rivista alla luce della realtà odierna. In una società come quella di oggi l'arma d'assalto non si giustifica.
Ecco, il popolo americano, secondo lei, è consapevole di un passaggio anche istituzionale profondo che si andrebbe a compiere?
Sì e no. no, perché la geografia politica degli Stati Uniti è molto diversa da quella a quale noi siamo abituati a pensare. L'America liberal, progressista, diciamo, della traiettoria rooseveltiana, che è mediana, che ha affascinato tanto l'Europa, è ormai soltanto un ricordo. Sono almeno 30 anni che c'è questa inversione di polarità a favore di un conservatorismo e di una chiusura che indubbiamente hanno cambiato molti atteggiamenti. Basti pensare che, insomma, la NRA, appunto l'associazione dei proprietari di armi, ha detto che la soluzione alla strage era quella di armare i docenti. Questa è una cosa che in Europa nessuno avrebbe mai avuto il coraggio di pensare, prima ancora che di dire.
L'utilizzo, il possesso di così tante armi negli Stati Uniti è anche espressione di un forte disagio che invece chiamerebbe in causa il rafforzarsi di alcune politiche sociali, sanitarie a favore del cittadino?
Da un punto di vista europeo credo che non si possa sfuggire a questa sua conclusione. La difficoltà è proprio quella di immergersi nel clima degli Stati Uniti di oggi, dove questi temi non sono sentiti come molto forti. Possiamo vederci un po' tutte le contraddizioni dell'America di oggi, che si rende conto, perché lo sperimenta, perché lo vive, dell'utilità di certe soluzioni, ma quando poi vengono prospettate tende invece a richiudersi e a rifiutarle.
Ma il perché di questa contraddizione qual è?
C'è un ritorno a quella che era una matrice iniziale, chiamiamo una lettura errata della sussidiarietà. Mi fido della mia comunità, di quello che mi è vicino, di quello che conosco, invece non ho alcuna fiducia in ciò che è lontano da me come un governo centrale. Questa potrebbe essere una lettura, un richiudersi nella propria piccola comunità.